Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Inizio con una domanda. Una domanda che sentiamo tutti i giorni, ma voglio che pensiate alla risposta. Come stai? A volte possiamo dire abbastanza bene. Invece, a volte noi rispondiamo con un sospiro. È difficile. È difficile. È dura. A volte, o che lo diciamo o solo ci pensiamo, a volte questo è come stiamo. La vita è pesante. Se ti senti così, questo sermone è per te. E se non ti senti così, è molto possibile che ti sentirai così, prima o poi. A volte la vita è difficile. A volte possiamo sentirci veramente aggravati dai problemi e le difficoltà della vita. Forse tu ti senti così oggi, forse sei aggravato dai tuoi problemi, non hai gioia. La gioia è qualcosa che viene da dentro e ti fa star veramente bene. E forse non hai quella gioia oggi e non hai la vera pace. Forse tu vuoi vedere Cristo che ritorna, soprattutto perché vuoi far finita tutti i problemi. Non perché desideri tanto Cristo, ma desideri tanto di uscire da questo buco di pesi. Oggi vogliamo considerare come avere gioia in mezzo alle situazioni pesanti. Come possiamo avere gioia nelle difficoltà? È giusto vedere la vita come pesante e difficile al punto che non abbiamo la gioia? Pensate a quello. È giusto vedere i problemi, veri problemi. Non sto dicendo che non ci sono problemi, ci sono. È giusto vedere i problemi in tal modo che non ho più la gioia, che sono aggravato dai problemi? Allora cosa dobbiamo fare con tutti i brani della Bibbia che parlano della gioia? Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Cosa dobbiamo dire dei brani che parlano della pace che supera la comprensione? Quando manchiamo la gioia e la pace, il problema non è che le promesse del Signore sono mancanti. Il problema non è mai che le promesse di Dio vengano meno. Piuttosto il problema è che spesso guardiamo noi nella direzione sbagliata e non guardiamo a Cristo. Fissiamo i nostri pensieri sui problemi, ripassiamo in rassegna tutti i problemi e i pesi e non guardiamo abbastanza Dio. E perciò i problemi e le difficoltà sembrano più grandi di quello che sono in realtà, sembrano più grandi delle benedizioni. Fratelli e sorelle, e dico fratelli e sorelle perché questo è principalmente per chi ha Cristo, perché se non hai Cristo, non hai le benedizioni di Cristo, ma puoi averle. Ma se tu hai Gesù Cristo, non serve vedere la vita come pesante. Anzi, in mezzo alle difficoltà più pesanti, tu puoi avere la gioia del Signore. Dio ci ha dato tutto ciò che serve per avere la sua gioia. Perciò consideriamo come avere una gioia profonda quando ci sono grandi difficoltà. Prima di tutto dobbiamo capire il motivo per cui arriviamo a stare male e aggravarci dai nostri problemi e delle difficoltà. È importante capire perché non ho gioia. Cioè, in una data situazione, quello che tu hai adesso, possiamo o avere un cuore che trabocca di gioia e di pace, oppure possiamo essere molto abbattuti e aggravati. Ciò che fa la differenza non è la situazione in cui ci troviamo, piuttosto ciò che cambia il nostro stato di animo e dove stiamo guardando. Se noi focalizziamo i nostri pensieri principalmente sulle difficoltà, certamente saremo aggravati e non avremo la gioia. E se uno ti chiede come stai, risponderai: è duro, è difficile. Allora, quello che vorrei fare oggi è di aiutarci a capire e a ricordare più che altro meglio le verità di Dio, con lo scopo di tenerle in mente, in modo che possiamo avere gioia e pace in mezzo alle prove più profonde. Allora, il mio problema nel fare questo sermone è stato scegliere, perché ci sono così tante promesse e il tempo è limitato, che dovevo proprio selezionare, e tutti erano meravigliosi. Quindi, se tu hai delle promesse che non menziono oggi, aggrappati anche a quelle promesse. Questo è un elenco rappresentativo di tantissime promesse che Dio ha per noi nella sua parola. Io immagino anche che tutti voi conoscerete già tutto quello che dirò oggi. Il problema non è di conoscere, il problema è di non tenere in mente, di non tenere coscientemente in mente molto più di quanto pensiamo ai problemi. Quindi lo scopo di questo sermone non è di insegnarci qualche nuova verità, ma è di aiutarci a ricordare le verità affinché possiamo tenerle più presenti nella nostra mente. Iniziamo con un brano famosissimo, conosciamo tutti, Romani 8, 28 e 30 a 30. Ma quello che voglio fare con questo brano che conosciamo bene, voglio vedere se oggi tu stai vedendo la tua situazione, i tuoi problemi, le persone che ti creano problemi, le situazioni difficili, i problemi economici, problemi di rapporti, problemi in casa, problemi lavoro, problemi di salute. Stai vedendo quelle difficoltà alla luce di questa verità? Romani 8:28, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quello che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. La verità qua è chiara. Se tu sei un figlio di Dio, tutto, compreso le difficoltà che tu hai in questo momento, tutto è gestito da Dio in modo da portare al tuo vero bene, cioè che tu sia conformato all'immagine di Cristo Gesù. L'opera di Dio in te ha iniziato nell'eternità passato, ti stai ricordando di questo, con la predestinazione, finirà con essere glorificati nella presenza di Dio. E oggi è solo un punto di passaggio per farci arrivare là. E tutto quello che ti sta succedendo in questo momento fanno parte dell'opera di Dio in te. Invito a ciascuno di voi di valutare se stai ricordando che Dio è in controllo delle tue circostanze, che sta gestendo tutto per il tuo vero bene. E questo ci porta a ringraziare Dio. Signore, grazie che tu sei in controllo. Passiamo ad un altro brano che ci aiuta a capire come affrontare le difficoltà e le prove della vita. Abbiamo letto questo non tanto fa, Giacomo, trovate quello, Giacomo, appena dopo Ebrei, Giacomo capitolo 1, conosciamo questo, la domanda se stiamo ubbidendo a questa verità meravigliosa. Giacomo capitolo 1, versetto 2 e 3, e lui dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di svario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e anche 4, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Qua Dio ci comanda, è un comandamento, un imperativo, a considerare come gioia trovarci in prove. Stai considerando i pesi, le difficoltà, come fonti di gioia? Ci spiega il motivo, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, sapendo che le prove che tu hai sono sotto il controllo di Dio, e Dio sta fortificando la tua fede per mezzo delle prove. Quindi, e questo è il modo che ti rende perfetto o completo. Le tue prove sono strumenti, arnesi nelle mani di Dio. Tu puoi rallegrarti di questo, puoi avere gioia. Quando un grande medico bravissimo ti opera e hai bisogno, tu puoi avere gioia in questo intervento, sapendo che lui sa quello che sta facendo. Un dottore può sbagliare, Dio no. Troviamo poche pagine prima in Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, capitolo 5. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16 a 18, e versetto 16, la Nuova Diodati ha tradotto allegri. La parola greca qui è la parola per gioia. Quindi siate sempre gioiosi, o abbiate sempre gioia. Siate sempre gioiosi, sarebbe la traduzione migliore. Questo ci spiega come vivere in mezzo alle prove, le difficoltà. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi. Dobbiamo e possiamo essere sempre gioiosi, sapendo che Dio ci ama ed è in controllo di tutto. In ogni situazione abbiamo bisogno di pregare, perché siamo deboli, le prove sono pesanti. E dobbiamo non angustarvi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere a Dio, in preghiere e suppliche, le vostre richieste, accompagnate da ringraziamento. In ogni cosa rendete grazie. Quando vediamo tutto difficile, quando la nostra risposta alla domanda come stai è duro, posso quasi assicurarti che non stai ringraziando Dio. Non stai ringraziando Dio. Non stai pensando alle promesse e ringraziando Dio per le verità meravigliose che ci rivela. Possiamo essere gioiosi quando ricordiamo che Dio è in controllo e sta usando tutto per il nostro vero bene. Matteo 28, un altro passo che è di immenso aiuto nelle difficoltà, è Matteo 28, da 18 a 20. Matteo 28, da 18 a 20. Questo brano ci ricorda che Gesù Cristo è pienamente in controllo ed è con noi. Ve lo leggo, Matteo 28, da 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen. Gesù qui dichiara che ogni potestà gli è stato dato, in cielo e sulla terra. Non c'è nulla al di fuori del controllo di Gesù Cristo. Non c'è situazione, non c'è persona, non c'è ingiustizia, non ci sono problemi, non ci sono malattie, non ci sono difficoltà al di fuori del suo controllo. Nulla. Lui non dice ogni potestà sulle cose grandi, dice ogni potestà. E voglio dirvi, la parola potestà qui è una parola importante che vuol dire ogni potere e ogni autorità. Cioè, letteralmente, non c'è nulla fuori del controllo di Cristo. Io non riesco a capire questo. Io non riesco a capire come Gesù Cristo, che è Dio, può essere in controllo del male che succede. Ma lo è. E lo vediamo nella Bibbia. Tantissimi esempi. Che Gesù è in controllo del male. Tutto quello che ti pesa è sotto il controllo di Gesù e non può succedere se non è la sua volontà per te. E se Gesù fosse così potente ma lontano da noi, non sarebbe un sollievo. Ma Gesù non solo è così in controllo di tutto, ma lui dichiara: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che vuol dire tutto quello che tu stai passando è sotto il controllo di Gesù Cristo. E non devi mai agitarci o turbarci, perché Gesù è in controllo. E Gesù è con te, se tu sei un suo figlio. Allora domanda: che senso ha fissare il tuo sguardo sulle difficoltà che passeranno e in mezzo delle quali sarai curato, anziché fissare lo sguardo su Gesù Cristo, che ha ogni potestà e ti cura perfettamente in ogni situazione? Che senso ha fissare gli occhi e i pensieri e ripassare quanto è duro, quando è tutto gestito da Gesù per il nostro bene, che sta facendo cooperare tutto al nostro vero bene? Vi invito a ringraziare di cuore Dio che ogni potestà è stato dato a Gesù Cristo e che Lui usa il suo potere per curarci perfettamente. Ringrazia Dio. Un altro brano che ci ricorda una promessa preziosa è Ebrei 13. Conosciamo anche questo. Ebrei 13, 5 e 6. Ebrei 13, versetto 5 e 6. Gioite nella verità che Dio ci dichiara in questo brano. Ebrei 13, 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, accontentatevi di quello che avete, anche poco. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Abbiamo appena letto che Gesù dichiara: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Qua abbiamo la promessa che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Il Signore stesso è il nostro aiuto. Non dobbiamo temere. Tutto è sotto il suo controllo. Ed Egli è con noi. Ed Egli è il nostro aiuto. Quante volte succede che noi ci troviamo in mezzo a una situazione difficile e la affrontiamo come se fossimo soli. Ci sentiamo isolati, ci sentiamo da soli, i pesi sembrano troppo grandi per noi. Ignorando la presenza di Dio, i pesi ci aggravano e non abbiamo la gioia della salvezza, né la vera pace nel cuore. Questo è perché non stiamo ricordando attivamente che Dio è con noi. Tu che sei un credente, stai ricordando giorno per giorno in modo attivo che Dio è con te? Ci stai pensando? Cioè proprio riempie i tuoi pensieri, stai ricordando, inizia la giornata, Signore, grazie che tu sei con me oggi, e lo ripeti durante il giorno. Serve fare questo. Serve iniziare la giornata e ripetersi durante la giornata, Signore, grazie che tu sei con me in quello che sto affrontando adesso e tu sei in controllo. Andate avanti poche pagine. Primo Pietro 5, versetto 6 e 7. Ci ricorda una meravigliosa verità, in modo particolare quando abbiamo tanti pesi. Leggiamo. Umiliatevi, dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. In qualunque situazione in cui ci troviamo, in qualunque difficoltà o prova, possiamo gettare su di Dio ogni nostra sollecitudine, ogni nostro peso, ogni nostra preoccupazione. Il motivo per cui possiamo fare questo è perché Dio ha cura di noi. Dio ha una cura perfetta di tutti quelli che sono veramente i Suoi figli e che camminano umilmente davanti a Lui. Egli non ci lascia da soli con i nostri pesi. Egli ci cura in base a tre cose. Quali sono le tre basi della cura di Dio per te? Uno è la potenza di Dio. Gesù dice, mi è stato dato tutta la potestà in cielo e sulla terra. Seconda base, la sapienza di Dio. In Cristo Gesù sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Lui non può sbagliare. Lui non può sbagliare. Le tue prove sono quelle giuste. E terzo, qual è la terza base della cura di Dio? La potenza, la saggezza e poi, molto importante, l'amore di Dio. L'amore di Dio così grande e infinito che ha mandato suo unigenito figlio per poter salvare i peccatori come noi. Allora, in base a questo amore, in base al suo potere, in base alla sua sapienza, Dio non può sbagliare e non sbaglierà, né oggi né domani, in quello che farà nella tua vita per prepararti per l'eternità, quando Dio è all'opera, tutto va bene e Dio è all'opera. Stai ringraziando Dio per questo. Quando le difficoltà sono pesanti, quando ci sentiamo soli, è importante ricordare l'immensità dell'amore di Dio. L'amore di Dio è così grande che noi non riusciamo a comprenderlo senza un'opera divina e dobbiamo pregare per questa opera divina. Abbiamo letto tante volte, ma voglio rileggere velocemente Efesini 3, da 14 a 20. E io voglio suggerirvi di fare questa preghiera, farla tua. Prega questo per te stesso e prega questo per gli altri nella tua vita. Efesini 3, dal versetto 14. È una preghiera che ci serve pregare, perché quello che Paolo prega qui per i credenti, quindi anche per noi, abbiamo bisogno di questo, quindi preghiamo questo. Qui c'è Paolo che parla. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché o affinché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Applicando questa preghiera a noi, Paolo chiede a Dio di operare potentemente nei nostri cuori, affinché possiamo comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio che supera la conoscenza. Io posso assicurarti una cosa. Se tu stai vedendo la vita come difficile, se i tuoi pensieri sono pieni delle tue difficoltà, allora non stai comprendendo abbastanza l'amore di Dio in Cristo. Hai bisogno di pregare questo. Hai bisogno di pregare: Signore, opera in me. Opera in me. Fortificami con la potenza della tua gloria per mezzo del tuo spirito, affinché Cristo abiti nel mio cuore per mezzo della fede, affinché io possa comprendere con tutti i santi l'immensità del tuo amore per me. Hai bisogno di pregare questo. Abbiamo bisogno di pregare questo. E non una volta. Abbiamo bisogno di pregare questo tutti i giorni. Abbiamo bisogno di comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Stiamo andando verso la fine, ma voglio trovare un altro brano. Secondo Corinzi 12. Secondo Corinzi 12, un brano che conosciamo, ma questo è un brano che ci serve in quei momenti che sentiamo deboli, non riusciamo a guardare su, ci sentiamo veramente deboli. I problemi sembrano veramente troppo pesanti. Cosa dobbiamo fare in questi momenti di debolezza? L'Apostolo Paolo conosceva questa debolezza. Le sue prove probabilmente erano più pesanti di quanto chiunque di noi mai avrà. E leggiamo come ha affrontato questa prova e come ha avuto vittoria. Leggo da 2 Corinzi 12, versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte al Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. La prima cosa da notare qua è che questa prova terribile, questa spina nella carne è stata data a Paolo da Dio. È stato un demone, ma è stato dato da Dio a Paolo per proteggerlo dalla superbia, dall'orgoglio. E qui è una preziosissima verità che può veramente sollevarci e darci pace in mezzo alle difficoltà. Le prove e le difficoltà, anche se vengono da Satana, anche se sono causate dai peccati di altri, in realtà vengono da Dio. In qualche modo misterioso, Dio gestisce tutto per il suo bene. Dio ha gestito che un discepolo ha tradito Gesù. Dio ha gestito che Gesù fu odiato, disprezzato. Dio ha gestito le persecuzioni di Davide, di Giuseppe in Egitto. Ha gestito tutto, perché sa quello che sta facendo. Dio non è mai l'autore di peccato, eppure nessun peccato o nessun male può succedere se non secondo la volontà di Dio, che lui usa tutto per portare avanti il suo piano. Capire questo ci dà già grande sollievo. Ma c'è di più in questo brano. Nella sua grande debolezza, soffrendo terribilmente, Paolo pregava ben 3 volte a Dio, chiedendo che la stessa cosa che chiederei io, che la prova fosse allontanata da lui. Ma la risposta di Cristo a Gesù era: no, Paolo, perché la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Ognuno di noi sogna una vita con meno problemi. Ma una vita con meno problemi non è la cosa più bella. La cosa molto più bella di quello è di conoscere intimamente, per esperienza, la potenza di Dio in noi. E il modo di conoscere la potenza di Dio in noi è di passare momenti di grande debolezza, dove i pesi sono troppo grandi per noi, troppo grandi da un metro umano. Quando io leggo in capitolo 11 di questo libro tutto quello che Paolo aveva subito, e lui non si lamenta, e poi parla di una prova così terribile che prega al Signore di allontanare questa prova da lui, io capisco, doveva essere una cosa veramente terribile. Eppure lui parla di trovare diletto nelle sofferenze, perché nelle sofferenze conosceva la potenza di Dio. E questo è il punto di Gesù Cristo a Paolo. Anziché togliere le difficoltà, le prove, Cristo ha fortificato Paolo e fortificherà te, se tu sei un figlio di Dio, nelle debolezze. E il risultato era così meraviglioso che Paolo poteva dire: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Ma come poteva Paolo in un momento essere disperato e poi arrivare a trovare gloria nelle stesse sofferenze e debolezze? Perché lui aveva conosciuto la grazia di Dio. Allora a volte noi perdiamo i benefici delle prove perché non accettiamo la risposta di Dio. Noi, non accettando la risposta di Dio, continuando ad insistere che Dio toglia questa prova, manchiamo la gioia di conoscere la grazia di Dio che opera in noi. È proprio nella nostra debolezza che conosciamo di più la potenza di Dio. Perciò ti chiedo: stai riconoscendo la potenza di Dio all'opera in te, oppure stai focalizzando sui pesi, sulle difficoltà e sulle debolezze? Dove stai guardando? Quanto spesso stiamo male e manchiamo la gioia di Dio, quando potremmo avere un cuore che trabocca di gioia? Quanto tempo abbiamo sprecato perché non stiamo guardando a Cristo Gesù. Quante sofferenze inutili abbiamo quando potremo guardare a Gesù Cristo e godere le promesse di Dio. Basta guardare a Cristo, non è complicato. La vita cristiana non è complicata, è molto semplice. Umilmente accettare quello che Dio mi dà, fidandomi che Lui è in controllo e mi ama. L'Apostolo Paolo conosceva bene i combattimenti che abbiamo nel nostro cuore e conosceva la nostra tendenza di focalizzare sulle difficoltà e i problemi. Perciò, ispirato da Dio, Paolo pregava per i credenti e anche per noi in Efesini 1. Tante preghiere di Paolo sono veramente meravigliose. Questo è uno stupendo. Questa preghiera è per noi da pregare. E se tu stai vedendo la vita come pesante, ti serve pregare questa preghiera. Lo stai facendo? Trovate con me nelle vostre Bibbie. Leggete con i vostri occhi. Non solo ascoltate, leggete con gli occhi. Queste. E se non hai segnato questo brano, un brano da segnare, è un brano da pregare in casa. Di proprio pregare. Vi incoraggio di pregare questo per te stesso e per gli uni e gli altri. Efesini 1, da 15 a 20. Paolo aveva sentito della loro salvezza, una salvezza che si vedeva con i frutti. E Paolo dice, perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla destra dei luoghi celesti. E mi fermo lì anche se va avanti. Posso incoraggiarti di non solo leggere questo, ma di pregare questo. Di pregare, oh Signore, illuminami, illuminami, oh Padre, fa sì che posso vedere queste tre cose. La speranza della nostra vocazione. Se tu sei in Cristo Gesù, tu sei stato chiamato da Dio ad una speranza viva e sicura. La speranza dell'eternità nella presenza di Dio, nell'amore. Questa è la speranza a cui sei stato chiamato. E conoscere di più questa speranza ti darà immensa gioia anche nelle prove di oggi. Secondo, preghiamo che conosceremo quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra noi che siamo santi in Cristo. Tutte le difficoltà di questa vita non sono assolutamente nulla in confronto con l'immensità delle ricchezze della gloria di Dio che fa parte della nostra eredità tra i santi. Alla luce della nostra eredità eterna, questa vita è un brevissimo viaggio per farci arrivare nella presenza di Dio, dove avremo gioia per sempre. Allora, le difficoltà e le prove di questa vita non sono paragonabili al peso eterno di gloria che è nostra. Ricordate quel brano, secondo Corinzi 4, cos'è? 16 e 18, se non sbaglio. I pesi momentanei di questa vita non sono paragonabili al peso eterno di gloria. Perché fissare gli occhi su quello che passerà velocemente anziché su quello che è nostro per sempre? E la terza cosa per cui Paolo prega per noi è di vedere la straordinaria grandezza e dalla potenza di Dio che opera potentemente in noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza e la sua infinita potenza. Quanto spesso ci abbattiamo? Perché vediamo i problemi così grandi? Dobbiamo vedere l'immensità della potenza di Dio che è in controllo di ogni dettaglio. Dobbiamo pregare, Signore, fammi capire di più la tua immensa potenza all'opera in me, nella mia vita, nel mio cuore, nelle mie circostanze, nel mio combattimento contro il mio peccato. Tu sei all'opera ed io mi riposo nella tua potenza. E quanto spesso siamo abbattuti, agitati, aggravati inutilmente perché non stiamo vedendo la potenza di Dio che opera in noi. Allora, alla luce di tutto questo, vi chiedo, che senso ha vivere abbattuti? Che senso ha? Che senso ha essere aggravati? Vedere la vita come pesante, quando abbiamo in Cristo la possibilità di gioire profondamente ogni giorno. Non perché non ci sono prove, ma perché c'è Cristo in mezzo alle prove, gestendo tutto per il nostro vero bene. Ognuno di noi sceglie dove guardare. Scegliamo. Nessuno mi costringe dove scelgo io di pensare. Posso scegliere di pensare alle difficoltà, alle prove, ai problemi. Oppure posso scegliere di pensare alle promesse di Dio, alla potenza di Cristo, all'amore di Dio per me. Posso scegliere e scelgo. La domanda è, cosa sto scegliendo? Cosa stai scegliendo? Se scelgo di pensare a tutto quello che è pesante, che non mi va, allora sarò amareggiato. Sarò aggravato, sarò arido spiritualmente. Invece, se io scelgo di guardare a Dio, di guardare la sua potenza che è per me, di guardare alla immensità del suo amore per me, di guardare alla sua saggezza nel saper gestire, di guardare alla potestà e all'autorità che Gesù Cristo ha e che Gesù stesso è con me, se io scelgo di ricordare queste verità, di tenere queste verità ben presenti nella mia mente, allora anche in mezzo alle prove più profonde io avrò gioia, avrò pace nel mio cuore. Conoscerò per esperienza la preziosa pace di Dio che sorpassa la conoscenza. Certamente vedrò i pesi, sentirò le difficoltà, ma avrò gioia e pace. E se uno mi chiede come stai, magari perché vedono i problemi che ho, potrò rispondere con verità che grazie a Dio sto molto bene perché Cristo è con me. Dove stai guardando? Se non stai guardando a Cristo e alle verità che abbiamo visto oggi, primo passo e di umiliarti e chiedere perdono. Non cercare di cambiare. Non è quella la soluzione. Quando pecchiamo, dobbiamo per primo confessare il peccato. Spesso il nostro orgoglio ci ostacola da confessare. Cerchiamo di migliorare. Ma non è la soluzione. La soluzione è, Signore, perdonami. Grazie per la croce di Gesù Cristo, dove posso rivolgermi per trovare perdono. Grazie che Gesù Cristo è il mio avvocato e presso di Lui c'è perdono. E poi riprendi la via di guardare a Cristo con tutto il cuore. Prima di chiudere, è molto importante menzionare qualcosa. C'è qualcosa che può ostacolarci ad avere la gioia della salvezza e la pace in mezzo alla prova. Se noi abbiamo peccato non confessato, non il peccato di non guardare a Cristo, ma peccato può essere orgoglio, può essere egoismo, può essere mille altre cose. cioè noi, se noi abbiamo peccato non confessato, ci ostacolerà da poter godere le promesse di Dio. Dio è geloso e non ci permetterà di avere la sua pace e la sua gioia. Finché noi non confessiamo umilmente il nostro peccato davanti a Dio, e se serve davanti agli uomini. Finché non confessiamo il peccato, il nostro tempo nella parola sarà arido. Io posso leggere quanto voglio, ma mio cuore sarà arido. Non avrò gioia leggendo la parola di Dio, perché avrò peccato che non avrò confessato. Dobbiamo confessare il peccato perché Dio è santo. Ma quando confessiamo il peccato, Dio è tanto fedele e tanto giusto da perdonarci e anche da purificarci da ogni iniquità. Perciò se tu hai peccato non confessato, forse da tempo, non aspettare. Umiliati davanti a Dio, confessa il tuo peccato, solo così puoi ritornare ad avere la gioia della salvezza. E poi a tutti dico, ringraziamo Dio per il perdono, ringraziamo Dio per la cura di Dio in Cristo, ringraziamo Dio per la saggezza di Dio, per l'amore di Dio e per la potenza di Dio. Ringraziamo Dio per le promesse di Dio che abbiamo visto oggi e abbiamo solo iniziato a vedere. Scavate, perché la Bibbia è un tesoro di promesse. Guardiamo, scegliamo di guardare a Cristo, non hai problemi. Se tu scegli di guardare a Cristo, avrai la gioia e la pace in mezzo alle prove più profonde. Preghiamo. Oh Signore, cosa posso dire se non solo grazie? Grazie, Padre, grazie, perché quello che noi abbiamo letto oggi sono promesse meravigliose. Sono promesse costose, sono promesse di immenso valore che tu ci hai dato in Gesù Cristo. E sono promesse sicure per ogni vero figlio di Dio. E quanto tempo abbiamo sprecato fissando lo sguardo sulle difficoltà, sulle prove, chiedendoti, implorando, ripetendo che vogliamo che finiscono le prove e non trovando l'immenso beneficio che hai per noi nelle prove. E non stiamo conoscendo la potenza di Dio nella nostra debolezza, perché non stiamo accettando le difficoltà. Oh Padre, prego che ognuno oggi voglia cambiare direzione se serve. Ti prego che possiamo vedere di più il nostro Signore Gesù Cristo, a cui è stato dato tutto il potestà, la potestà in cielo e sulla terra, tutto è sotto il suo controllo e Lui è con noi. Ed io faccio la preghiera, le varie preghiere che abbiamo letto di Paolo, pregando che possiamo conoscere l'immensità del tuo amore per noi, che possiamo conoscere l'eredità che abbiamo riservato per noi, che possiamo conoscere la tua potenza che opera in noi. Ti prego che possiamo ricordare che le prove fortificano e creano costanza per la nostra fede, per renderci completi e nulla mancanti, e che possiamo trovare gioia nelle prove, sapendo quello che tu stai facendo. Oh Padre, grazie per queste verità, per queste promesse. Grazie che tu sei Dio. Ti lodo perché solo tu potresti dal male portare del bene, e lo stai facendo. E vogliamo fidarci di più di te, aiutaci. Grazie per questa tua parola, applicala ai nostri cuori. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.